utilizzatore della società di leasing, però vorrei sottolineare politicamente il fatto che in questo periodo si sta cercando di portare a termine alcuni argomenti aperti appunto da tanto tempo, e questo è un passo importante per poter poi ultimare i lavori, quindi chiudere convenzioni e ultimare i lavori per un'area che forse la cittadinanza di Campogalliano non tutta sente e avverte, perché è un'area, come posso dire, insomma, è un'area abbastanza isolata, anche se vogliamo, dal centro del paese, però è una nostra area importante dal punto di vista industriale, e anche dal punto di vista, se volete, che non è più importante, però anche di quello estetico, comunque di paesaggistico, diciamo, molto importante, perché è il primo biglietto da visita per chi esce dall'autostrada, perché è proprio appunto lì vicino, ma soprattutto è importante perché le aziende che sono installate, che sono anche aziende importanti, possono rimanere e possono lavorare al massimo con un'infrastruttura e con un insediamento, insomma, che possa valorizzare e aiutare il loro operato. La parola ancora all'ingegner Falbo per la delibera.
Anche in questo caso si tratta solo di un aggiornamento di quanto già approvato con un delibera di consiglio precedente. In particolar modo, nel frattempo, prima ovviamente della stipula di questa convenzione, sono cambiate un po' le cose, nel senso che l'area che era di tre proprietari, uno di questi proprietari che era una società che è stata acquisita dal gruppo PNP Baribas, che a sua volta ha concesso quel terreno di cui è diventata proprietà in leasing ad Arcesi Immobiliare, e quindi sarà Arcesi Immobiliare a gestire di fatto ovviamente quell'area ed ad assumersi ovviamente anche tutto ciò che comporta questo, quindi tutti gli impegni verso il comune dovranno essere assunti da Arcesi Immobiliare, perché una società di leasing non può assumersi certe responsabilità proprio per la natura della società stessa. Per questo motivo, prima di poter andare a stipula, che dovrebbe avvenire entro questo prossimi 10-15 giorni, è necessario aggiornare questa convenzione, mettendo ovviamente trasferendo tutte le responsabilità che hanno già previste nella convenzione non più al vecchio proprietario dell'area, né tantomeno alla società di leasing, ma direttamente a Arcesi Immobiliare, che sarà poi l'utilizzatore ovviamente dell'area. Quindi questo è quello che è stato modificato, è stato reintrodotto quindi questa figura utilizzatore e trasferito tutte le responsabilità all'utilizzatore.
Domande? Vandelli?
Sì, con Rubiani volevamo capire se questa delibera ha un carattere di urgenza o in che termini. Urgenza in termini temporali?
Allora, l'urgente in termini temporali è che questa convenzione doveva già essere firmata da un po' di tempo. La società di leasing e Arcesi Immobiliare hanno espresso la volontà di andare in firma in realtà già la prossima settimana, e quindi c'è necessità che la delibera vada avanti proprio perché si deve firmare. Tenete conto che uno dei soggetti firmatari non è in sede, verrà appositamente a firmare perché è fuori Italia, e per cui bisogna concordare proprio la data in modo tale che questa persona possa venire e firmare senza altre.
Grazie, è proprio per questo motivo che infatti mi faceva presente Rubiani che non era stata inserita nella capigruppo, giusto? E poi è arrivata in commissione 2, 3, 4 ore prima, e quindi questo ha dato poca possibilità di fare una valutazione oculata e precisa, e quindi noi ci asteniamo.
Grazie, altri? Nessun altro? Perché non vedo. Massa Curati.
Noi ci asteniamo per la stessa motivazione.
Moscatti.
Noi invece siamo favorevoli all'individuazione in capo di soggetto certo delle responsabilità, e quindi voteremo a favore.
E ci tenevo solo a dire una cosa, poi ovvio che ognuno è libero, ed è vero che siamo arrivati con questa delibera all'ultimo minuto. Adesso molto seriamente lo dico, nel senso che non è, insomma, prima ho fatto la battuta sulla programmazione, e tra l'altro uno dei punti di stasera è la presentazione del DUP, dove la pista per programmazione, cioè il documento unico di programmazione. su questi temi, soprattutto quando e tante delibere dell'ufficio tecnico della parte dell'edilizia privata sono così, e dell'urbanistica, dell'edilizia privata, insomma in generale, soprattutto anche quando ci sono atti che a volte si trasformano anche in delibere del Consiglio Comunale, non sempre è così, dipende dal tipo di atto di intervento, insomma, che ha richiesto l'amministrazione comunale. La parte di programmazione da parte nostra è difficile da farsi quando ci sono delle relazioni con le aziende, e questo ve lo dico davvero anche per esperienza che abbiamo racimolato, insomma, che abbiamo messo insieme in questi 3 anni. Le aziende, perché anche loro ovviamente per motivi, per quello che è il mercato, per quello che è anche la loro difficoltà di programmazione o comunque la loro situazione in globale dell'azienda, le aziende cambiano idea. Mi è capitato questo ad esempio per quanto riguarda la rotatoria, aziende a cui l'amministrazione in una logica di programmazione aveva chiesto che cosa volevano fare in futuro, hanno manifestato delle intenzioni che poi hanno cambiato, ma io non lo dico assolutamente come accusa nei confronti delle aziende, ma è un dato di fatto. Le aziende cambiano idea, le aziende hanno dei momenti in cui corrono e pretendono dall'amministrazione di avere una risposta celere, noi cerchiamo di darla, a volte riusciamo, a volte no, e poi hanno dei momenti di stop per vari motivi che casomai durano alcuni mesi. Nel frattempo ovviamente noi facciamo altri tipi di attività, poi arrivano e pretendono e vogliono ed è necessario per loro fare un altro momento, un'altra accelerata. Ad esempio, mi viene in mente che uno non è un tema legato a questo, però lo dico in generale, ad esempio quando certe aziende vincono degli appalti, ottengono dei finanziamenti europei o quelli regionali, quelli che sono, quindi devono fare una corsa assurda per poter accedere a questo finanziamento. Così è. Ed è per questo che a volte poi anche noi, ovviamente l'input dell'amministrazione ai tecnici è quello di dire quando un'azienda chiede qualcosa, ovviamente nella legalità, e che è una cosa che pensiamo che faccia bene alla comunità, perché a volte si dicono anche dei no, ma di solito è sì, e diciamo sempre corriamo, fate, perché non vogliamo far aspettare le aziende, perché per noi prima di tutto significa ancora prima del benessere in sé come finalità dell'azienda, ma significa opportunità di lavoro e quindi un presidio, una presenza molto importante del territorio. È per questo che a volte arriviamo lunghi, diciamo così, no? Cioè, anche poi quando c'è da presentare le delibere, e i tecnici ci vengono a chiedere quando c'è il prossimo consiglio comunale, quando c'è la prossima giunta, e corriamo per portarla. Questo solo per dire, è una giustificazione, ma credo che sia una giustificazione anche in parte comprensibile per il modo in cui a volte arriviamo anche poi pur nel rispetto totale del lavoro fatto dai consiglieri comunali, arriviamo con gli ultimi giorni con delle delibere che ci hanno chiesto, che hanno richiesto veramente una corsa per poter sfruttare il momento del consesso del consiglio comunale. Comunque, detto questo, mettiamo quindi in votazione chi è a favore del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata riguardante l'area Casello. Chi è a favore? Centrosinistra Insieme per Campo Galliano, Futuro per Campo. E contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campo Galliano e Cambio Campo. Per l'immediata eseguibilità, come sopra, la lasciamo uguale. Bene. Ok, direi che possiamo liberare, grazie all'ingegner Falbo. E passiamo al punto delle agevolazioni, quindi al punto numero 6. Che è l'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 50/2017. C'è qui con noi il dottor Paderni dell'Ufficio Tributi dell'Unione, e per un attimo di presentazione la parola all'assessore Ballista.
Ah, scusa, proprio un attimo di presentazioni, poi se ci sono domande, approfondimenti, il dottor Paderni, che ringrazio anch'io per la presenza, è a nostra disposizione. È già scritto in delibera l'articolo 11 del decreto legge 50 del 17, convertito poi in legge, prevede la possibilità per il Comune di disporre entro il 31 agosto nel 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Per controversia si intende quelle non definite con sentenza passate in giudicato, in sostanza, quindi presenti in tutto l'iter locale, territoriale, nazionale in cui è prevista la discussione delle controversie. L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, cioè chi aderisce in sostanza non paga la multa ma paga il dovuto, si ritorna coante alla situazione in cui uno doveva pagare. Quindi aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica incluse nell'atto impugnativo, oltre agli interessi da calcolarsi fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, al tasso previsto dal regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Noi abbiamo nel nostro comune tre controversie e riguardano la stessa imposta, seppur a diverso titolo, l'imposta e l'IMU in sostanza, per un ammontare di 72.809 euro. Noi pensiamo che questa possibilità sia un'occasione per il comune, è un'occasione per il contribuente e quindi proponiamo di approvare il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, che è allegato alla delibera e che forma parte ovviamente integrante della delibera che dobbiamo approvare questa sera. Non mi pare ci sia altro da dire.
La parola a Luca Paderni per una...
Sì, direi che tutte le cose principali siano già state dette dall'assessore. Aggiungo solo una cosa: la domanda dovrà essere presentata su un modulo che abbiamo già predisposto e renderemo disponibile sul sito internet entro il 30 settembre. Visto il numero molto esiguo di ricorsi per il Comune, contatteremo direttamente questi soggetti per spiegargli l'adozione della delibera e l'opportunità che può offrire. Nel caso in cui i contribuenti intendano aderire, gli importi che devono corrispondere sono quelli indicati, devono essere corrisposti entro il 30 settembre. Se l'importo è superiore ai 2.000 euro c'è la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate, il 40% entro il 30 settembre, il 40% entro il 30 novembre e la restante parte entro il 30 giugno del 2018. Abbiamo provato anche il testo del regolamento per maggiore chiarezza, ma ricalca in gran parte la previsione della norma.
Bene, grazie. A chi la parola per domande o direttamente interventi? Moscatti.
Grazie. Un buon regolamento perché pone l'interesse del comune ad entrare in possesso di queste somme, tra l'altro della parte dovuta di queste somme, non di tutta la parte che poi va eventualmente a gonfiarsi post contenzioso, spese legali e quant'altro. Quindi passatemi il termine, voglio dirlo con una parola che metta bene in chiaro il concetto: quello che mi devi e che mi dovevi, mi dai e sono contento così e siamo amici come prima e siamo pronti a collaborare nuovamente. Ecco, questo credo che a un certo punto, soprattutto nel momento in cui il comune spende energie, risorse e tempo per stare dietro questi e seguire questi debiti, avere un'opportunità per rientro pacifico di entrambe le parti su un possibile contenzioso. Oltretutto ricordiamo che questo regolamento va a cogliere quei casi che stanno per aprire un contenzioso e che si limita a una finestra temporale, per cui tutto quello che è avvenuto fino a un certo periodo rientra in questa casistica. Quello che faremo domani non è che si riaprirà questa stessa finestra, per cui non è più importante pagare perché tanto potremo metterci in pari e saremo tranquilli così. Ecco, secondo me è un buon indirizzo per recuperare una grossa parte, una grossa fetta del dovuto verso il comune con un'organizzazione non punitiva ma collaborativa. La collaborazione tra un ente pubblico e un privato è forse un indirizzo che dobbiamo esplorare sempre più spesso, ma allo stesso tempo con rigore di andare a dire con regole certe: ok, ti diamo questa possibilità, ma se non rientri nei nostri termini e nelle modalità date, allora riapriamo un altro percorso più violento, tra virgolette, e più aggressivo nei confronti di colui che non vada a ottemperare al suo dovere. Crediamo che questa sia un'ottima opportunità per l'amministrazione pubblica, per cui ovviamente saremo a favore.
Bene, grazie. Altri? Nessuno? Mettiamo in votazione? Bene. Allora, chi è a favore? Mi sono persa per i punti. Chi è a favore del punto numero 6, approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano, progetto Campogalliano e futuro per campo. Contrari?
Non vedo.
Nessuno? Astenuti? E cambio campo. Immediata eseguibilità, come le votazioni sopra? Bene. Allora, penultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 5, presentazione del documento unico di programmazione anno 2018. La parola all'assessore Ballista.
Allora, noi appunto questa sera abbiamo il dovere di presentare il documento unico di programmazione per il 2018, che in realtà contiene anche una parte di aggiornamento per i primi sei mesi delle cose fatte del 2017, il cui testo vi è stato inviato poche ore fa. Si tratta di un testo, lo dico anche per chi sta partecipando, la cosa ci fa molto piacere, questo Consiglio Comunale, di 129 pagine, se non ricordo male, che contiene sostanzialmente, suddiviso in due parti, una parte che riguarda l'analisi della situazione, le principali dinamiche socio-economiche della nostra realtà, e una parte più operativa che riguarda la programmazione delle cose che l'amministrazione intende realizzare nel periodo considerato. E lo dico così, non lo dico dopo, insomma, il DUP trae origine dal mandato, dal programma che è stato depositato all'inizio della consigliatura e che via via si realizza nel corso del tempo. Questa è l'origine del DUP. E noi l'abbiamo approvato oggi come giunta, questo documento unico di programmazione comunale, appunto, che registra lo stato dell'arte 36 e riguarda la programmazione futura e quindi il 2018. Le altre tappe dell'iter che porterà il Consiglio Comunale a dover discutere e approvare il DUP sono la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e lo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre di quest'anno. E in mezzo c'è un importante tra oggi e il periodo in cui torneremo a discutere del documento unico di programmazione in termini di presentazione, discussione e approvazione, c'è un importante passaggio che voglio richiamare, anche perché mi è utile per fare la considerazione successiva, che riguarda il piano triennale delle opere pubbliche che dobbiamo approvare come giunta entro il 10 ottobre di quest'anno. Lo dico perché anche questo è un tassello fondamentale della programmazione delle nostre attività, che va considerato almeno parallelamente al DUP, ma poi faccio su questo avanzo una considerazione più precisa. Questo è il percorso, quindi confermiamo questo percorso e questo impegno. Poi guardando, ovviamente facendo un grosso lavoro in questi giorni, in queste settimane, anche di revisione, e trattandosi di uno strumento nuovo, il DUP, ricordo, è stato introdotto nel 2015, sostituisce la relazione previsionale programmatica che si faceva prima.
Ovviamente è un documento inteso come strumento anche di lavoro e di comunicazione ai cittadini, che si può migliorare, si può effettivamente migliorare, e ce ne siamo accorti, come dire, facendo un lavoro di considerazioni, di riflessioni sulle cose che l'attuale, che il DUP contiene. Allora, intanto c'è una parte migliorare, quindi che è un miglioramento che va compiuto in itinere durante il percorso, naturalmente, che vi dicevo prima, a partire dall'appuntamento del 15 novembre. Intanto l'attuale testo recupera una novità, che è anche un completamento, una parte nuova che riguarda il bilancio consolidato, che oltre al rendiconto, il consuntivo che prima si approvava, eccetera, eccetera, prende in considerazione tutte le, o alcune o la maggioranza delle partecipazioni che l'amministrazione comunale ha in altre società e enti o enti strumentali che abbiamo a disposizione. Questa è già dentro questa parte, l'attuale testo, e la leggerete complessivamente. Poi va fatta una considerazione più generale, che di questo tipo. L'obiettivo che ci dobbiamo dare è di andare verso un documento unico di programmazione completo, e cioè che contenga tutta l'attività in corso e programmata, anche quella in corso è un'attività programmata in precedenza, naturalmente, che si fa. Solo così diventa uno strumento molto più efficace di lavoro, anche per i nostri uffici, anche per tutta la macchina comunale, e diventa anche uno strumento di comunicazione molto più efficace, molto più completo. Non hai bisogno di andare a guardare qui, là o altrove per avere sott'occhio tutta l'attività programmata che l'ente fa. Quindi questo è l'obiettivo. Mantenendo un concetto di fondo che è importante dire, mantenendo cioè un concetto di fondo che dice che il DUP originato dal mandato è il più possibile la fonte delle decisioni deliberative, non è il contrario, non è la somma delle deliberazioni che si fanno, che fanno il DUP, è il DUP che, deciso appunto in una sede come quella del Consiglio Comunale, dà origine a tutti i deliberati. Poi ci sono ovviamente le eccezioni e ci sono anche le varianti, e lo sappiamo bene. Vorrei fare come dire, un esempio. Attualmente, prima discutevamo della convenzione per la rotatoria, no? La rotatoria non compare nell'attuale DUP perché non c'è un progetto complessivo, eppure l'ente decide la convenzione, eccetera, eccetera. L'area Casello, la stessa cosa, non compare dentro l'attuale DUP così come l'abbiamo concepito perché non c'è un progetto complessivo, eppure decidiamo delle varianti, decidiamo anche lì delle convenzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora bisogna introdurre, come dire, un altro elemento di completamento, che la stessa cosa potrei dire per l'amianto. Noi abbiamo, ho risposto in questo Consiglio Comunale, 13 cartelle riguardanti aziende che sono in corso di procedura, ordinanze, osservazioni, eccetera, eccetera, fatte da noi insieme all'ARPA, all'ASI e così via. Non compare, non compariva, adesso abbiamo recuperato questo aspetto. Allora la decisione, la linea su cui lavorare è ammettere nel DUP, perché diventi completo, cose che sono in procedura, non solo quelle che hanno già un progetto esecutivo, eccetera, eccetera. Dico questo perché tutto questo ha a che fare anche con una miglior trasparenza del bilancio e della programmazione dell'uso delle risorse. Adesso, queste sono alcuni aspetti. Che la stessa cosa si deve fare rispetto al piano triennale delle opere. Piano triennale delle opere, direttamente o indirettamente, magari con una nota aggiuntiva, se non si può fare diversamente, deve essere ricompreso nel DUP. Allora a quel punto diventa uno strumento che è di lavoro e di comunicazione importante e soprattutto completo. poi non riusciremo forse a fare tutto in un colpo, ma insomma dovevamo tendere a questo risultato. Infine, ultimissima cosa, abbiamo aggiornato le responsabilità sugli obiettivi, sia degli assessori sia delle responsabilità dirigenziali, in ordine ai mutamenti che ci sono stati. Io sono stato prima comunicato dei nuovi incarichi, delle nuove deleghe, abbiamo revisionato anche tutta questa parte, così come le modifiche intervenute, mi riferisco in particolare all'ufficio tecnico, hanno dato luogo a responsabilità operative, queste invece esecutive, a uno schema più aggiornato a questi mutamenti che ci sono stati. Io mi fermerei qua.
Bene, grazie. Questa è la presentazione, come diceva l'assessore, se ne riparlerà poi in autunno per l'iter di approvazione che poi verrà comunicato. D'accordo? A posto. E bene, a questo punto avevamo chiamato con noi il dottore, il responsabile del bilancio, insomma, per la presentazione del DUP. Non c'è bisogno, credo, di, però credo, insomma, l'approfondimento è stato, la spiegazione è stata esaustiva, direi, quindi per adesso ci fermiamo qua con questo punto, poi appunto lo riprenderemo dopo, in autunno, insomma, nei tempi vari delle approvazioni dei vari documenti che formano il bilancio. E quindi proseguiamo con l'ultimo punto, che è quello sull'interrogazione, e ringraziamo per la presenza comunque del ragioniere Bertolani, perché questo momento di presentazione di questo documento ovviamente è molto importante e fa parte dell'approvazione di tutta la strumentazione dello strumenti di programmazione del bilancio. Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi sono finite le delibere, è la risposta a interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Centro-Sinistra Insieme per Campogalliano del 22 luglio e ha oggetto interrogazione urgente con risposta in Consiglio Comunale circa l'annullamento dell'edizione 2017 della Fiera di Luglio di Campogalliano. La parola è al capogruppo o suo sostituto o a un consigliere, non so a chi, la parola per la presentazione dell'interrogazione. Consigliere Benatti.
Sì, grazie. Un secondo solo che la recupero, che... originale. Arrivo, sì, ci sono. Niente, do lettura dell'interrogazione che come gruppo di maggioranza abbiamo voluto presentare con l'obiettivo di fare un po' chiarezza sulla questione dell'annullamento della fiera. L'annullamento della fiera è sicuramente, insomma, un evento straordinario, spiacevole per la nostra comunità, una decisione sofferta che l'amministrazione è stata costretta a fare, soprattutto a seguito dei recenti cambiamenti normativi. Riteniamo comunque che sia necessaria una puntualizzazione di quanto accaduto, dettagliando quali sono gli impedimenti che tecnicamente non hanno consentito di fare la nostra fiera. Ma soprattutto, insomma, tenuto conto del punto fermo, che è la volontà di incentivare comunque i momenti di aggregazione sulla nostra comunità, crediamo che sia necessario precisare quali iniziative l'amministrazione sta intraprendendo e quindi spiegare con precisione cioè quali sono i provvedimenti che consentiranno poi lo svolgimento delle future manifestazioni in modo sereno e, insomma, senza intoppi. Quindi do lettura del testo, che ha per oggetto interrogazione urgente con risposta in Consiglio Comunale circa l'annullamento dell'edizione 2017 della Fiera di Luglio. Preso atto dell'annullamento della Fiera di Luglio, che doveva tenersi dal 21 al 25 di questo mese, comunicato dalla Giunta ad una settimana dall'inizio dell'evento a causa del cambio di normative, sicurezza e gestione delle pubbliche manifestazioni. tenuto conto della circolare del Ministero dell'Interno pubblicata in data 7 giugno 2017, che con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza delle manifestazioni pubbliche, di fatto innalza drasticamente gli impedimenti da soddisfare al fine di ottenere il parere favorevole della Commissione Prefettizie. Considerato il particolare momento storico in cui le libertà fondanti della nostra civiltà sono minacciate, pur condividendo l'obiettivo della sopracitata circolare, si sottolinea quale importanza rivestono i momenti di aggregazione per il nostro Paese. Fiere, sagre e concerti, con la loro convivialità, sono l'antidoto migliore contro la paura. L'unione delle nostre comunità che si manifesta durante questi eventi è l'arma più potente che abbiamo per rendere la nostra società sempre più inclusiva. Ribadendo con forza il principio di legalità, che deve essere il faro che guida ogni azione amministrativa, secondo cui ogni norma, decreto, circolare ministeriale non sono un ostacolo da aggirare, ma elementi imprescindibili per la tutela del cittadino. I sottoscritti consiglieri chiedono al Sindaco e alla Giunta di informare durante il prossimo Consiglio Comunale circa l'iter amministrativo che è stato posto in essere con l'obiettivo di ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della fiera, di fornire ai consiglieri una relazione prodotta dai dirigenti coinvolti atta a chiarire quali questioni tecniche e procedurali abbiano impedito lo svolgimento della manifestazione, corredando il documento con un cronoprogramma in grado di spiegare le tempistiche con cui il procedimento si è sviluppato, di chiarire in che modo l'iter autorizzativo della Fiera di Luglio si è differenziato rispetto a quelle delle altre manifestazioni che si stanno svolgendo nei comuni della provincia di Modena. Se si sta studiando in stretta collaborazione con la Prefettura una procedura amministrativa che chiarisca in modo dettagliato gli adempimenti necessari allo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di relazionare in Consiglio Comunale circa le procedure che si intendono mettere in campo per adeguarsi alla nuova normativa in modo da permettere il regolare svolgimento delle future manifestazioni pubbliche. Grazie.
Allora, è una risposta, non c'è scritto, cioè nell'interrogazione non ha richiesto una risposta scritta e quindi è una risposta che viene data verbalmente. Accenno solo una nota metodologica: siccome fra i punti si parla di fornire ai consiglieri una relazione prodotta dai dirigenti, immagino che siccome non c'è scritto una relazione scritta, quindi di fatto io ho sotto la relazione dell'ingegner Falbo, ufficio tecnico, e della dottoressa Domati, settore cultura, che hanno messo insieme un po' alcune parti anche proprio molto tecniche, quindi la utilizzerò, quindi la leggerò di fatto tutta, però inframmezzata da altri punti, insomma, per rispondere pienamente a questa interrogazione. In seguito a quanto accaduto, comincio a leggere subito. In seguito a quanto accaduto sabato 3 giugno in piazza San Carlo Torino durante la finale di Champions League, il 7 giugno 2017 il capo della polizia Gabrielli, direttore generale della pubblica sicurezza, ha emanato una circolare relativa alle pubbliche manifestazioni che prevede una serie di regole per la gestione delle manifestazioni che devono tenere insieme due aspetti che in italiano chiamiamo sicurezza e che vengono tradotti in inglese con due termini diversi. Il primo è la safety, cioè le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Faccio sempre l'esempio banale, ma per capirci, di un filo lasciato penzoloni, di un filo elettrico da cui casomai si può prendere la scossa o inciampare. E che l'altro aspetto, che è quello della security, cioè i servizi di ordine e di sicurezza pubblica. C'è tutta una serie di indicazioni operative, che però non sono puntuali e precise, per salvaguardare gli aspetti della safety, che prevedono appunto la valutazione di condizioni di sicurezza che riguardano la natura dell'evento e la modalità di svolgimento, la capienza delle aree e del massimo affollamento sostenibile, quindi quante persone ci possono stare, la pianificazione dei piani di emergenza e di evacuazione, la pianificazione dell'impiego delle forze umane per la gestione organizzativa dell'evento, volontari, non volontari, eccetera, la pianificazione dell'impiego dei soccorsi e dell'assistenza sanitaria, la pianificazione di tutti quei provvedimenti finalizzati alla somministrazione e vendita di bevande e alcolici, la pianificazione del sistema di impianti di diffusione sonora o visiva, microfoni, eccetera, la pianificazione di tutte quelle iniziative per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti e per l'individuazione di eventuali vulnerabilità. Per quanto riguarda la security, invece, sono stati individuati i seguenti punti. una mirata attività informativa anche durante le feste, soprattutto durante le feste, sopralluoghi e verifiche, mappature dei sistemi di videosorveglianza e delle sale operative, attività di prevenzione e controllo del territorio, servizi di vigilanza e osservazione nelle fasi di afflusso, quando arrivano i partecipanti, e deflusso del pubblico, controllo e bonifica delle aree interessate, nonché di tutti i servizi mirati al prefiltraggio e controlli sulla persona e del transito dei veicoli nelle zone di interesse. Da tutto ciò deriva che, affinché il modello organizzativo trovi efficace attuazione, assume rilievo fondamentale tutta l'attività preventiva per la valutazione dell'evento da parte di tutti gli organismi preposti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta, così come anche la prevenzione, la presentazione del progetto corredato di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione dell'evento, di cui parlerò dopo. Per continuare con la cronologia, in data 20 giugno il Comune ha presentato, come era solito fare ogni anno a 30 giorni dall'inizio dell'evento, quindi un mese prima, abbiamo presentato una richiesta di parere e delega alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Modena per la manifestazione Fiera di Luglio 2017, programmata dal 21 luglio al 25 luglio. Abbiamo fatto quello che facevamo sempre, cioè abbiamo presentato la richiesta di fare manifestazione e la richiesta che ci delegassero a autorizzare noi la festa. Su questo punto apro una parentesi e voglio essere chiara, perché ovviamente sono temi difficili da capire, cioè soprattutto sono molto articolati, e si è parlato di assunzione o non assunzione da parte dell'amministrazione, sindaco per primo, ma anche di tutti i dirigenti, ma anche degli organizzatori della festa, in questo caso la Proloco, di assunzione di responsabilità. Fino al giorno prima, quindi fino al momento del cambiamento di questa normativa dovuta alla emanazione della circolare Gabrielli, il Comune di Campogalliano si è sempre assunto le responsabilità per ogni tipo di manifestazione, perché la commissione nostra interna delegata dalla prefettura, che però adesso non delega più, si è sempre convocata e abbiamo fatto la commissione, le commissioni di autorizzazione pubblico spettacolo in tutti i tipi di manifestazione che rientravano, cioè quasi tutti quelli organizzati a Campogalliano, siamo sempre usciti e sempre abbiamo firmato queste autorizzazioni, prendendoci tutta la responsabilità che queste firme volevano dire, cioè tutta la responsabilità. Quindi abbiamo presentato la richiesta come abbiamo fatto sempre, in data 20 giugno. In data 22 giugno, due giorni dopo, è arrivata al protocollo del Comune di Campogalliano una comunicazione generica della Prefettura del 20 di giugno riguardante la circolare Gabrielli. Quindi la Prefettura, a seguito della circolare dell'inizio di giugno di Gabrielli, ha mandato questa circolare a tutti i comuni con i metodi di inoltro, di mail, utilizzato ordinariamente, insomma, come fa le comunicazioni la prefettura. Però era una comunicazione generica. Da qui è cominciato, non subito perché è arrivata una comunicazione, ma non è che, insomma, dalla comunicazione non si capiva assolutamente quello che si doveva fare, è cominciato un po' a dire, ma abbiamo cominciato tutti quanti comuni a dire, ma cosa succede, cosa non succede, subito non se ne parlava ancora tanto, eccetera. In data 6 luglio la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura si è espressa in merito all'esame della documentazione relativa alla manifestazione di pubblico spettacolo, quella che gli avevamo chiesto in giugno, dichiarando di non poter esprimere un parere in merito in quanto non risultava prodotta dal Comune di Campogalliano la documentazione illustrativa delle indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure previsti con riguardo, insomma, a riguardo alla nuova circolare di Gabrielli. Quindi in data 6 luglio abbiamo ricevuto la prima attenzione alla nostra fiera dicendo non ci avete presentato quello che ci dovevate presentare. Il giorno dopo, venerdì 7 luglio, di venerdì, gli uffici di Campogalliano, ma anche di altri comuni, delle attività produttive, commercio, sono stati convocati a un incontro di aggiornamento in provincia, non in prefettura, ma insomma in provincia, nel corso del quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla circolare Gabrielli, e in quella sede è stato diramato che le norme della direttiva si applicano a tutti i tipi di eventi indistintamente e indipendentemente dalla complessità dell'evento e dal numero dei partecipanti. Come diciamo sempre, per farci capire, dal concerto di Vasco Rossi alla sagra alla sagretta di tutte le parrocchie di Redù, come ci alla sagra del Tortello di Redù, ma hanno detto la sagra di Redù quando ci siamo andati. Quindi due giorni dopo il primo diniego hanno cominciato a darci informazioni la provincia. Qui c'erano andati i nostri tecnici, quindi sono venuti a casa al venerdì pomeriggio, mi hanno chiamato e mi hanno avvisato di questa situazione. A tale proposito, l'amministrazione si è quindi operata per ottenere un appuntamento con la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sempre della Prefettura. Quindi, di fatto, il sindaco si è confrontato con la Prefettura dicendo: ma non possiamo rimanere qua bloccati, diteci un po' meglio cosa bisogna fare, che vogliamo fare un altro tentativo di presentazione dei documenti. E abbiamo ottenuto l'appuntamento per venerdì 14 luglio. E quindi di fatto in un giorno l'amministrazione ha elaborato, e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, tutti quanti, ha elaborato insieme all'ingegner Giuseppe Buccheri, che è un esterno chiamato in emergenza, una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche della manifestazione delle fiere di luglio, che ha presentato la commissione stessa. Quindi ci hanno dato un'altra possibilità di corso in un giorno, ci siamo fatti aiutare dall'esterno, hanno lavorato i nostri uffici comunali, abbiamo prodotto una relazione tecnica, consapevoli che non era la documentazione che ci chiedevano e che avevamo imparato il giorno prima. La commissione provinciale di vigilanza sui locali pubblico spettacolo della prefettura, in data quindi di venerdì 14 luglio, esaminata la documentazione presentata dal Comune il 20 di giugno e l'integrazione presentata il 14 luglio, ha ritenuto che non fosse stata prodotta la documentazione illustrativa delle indicazioni in merito ai dispositivi, così come previsto, la faccio più corta, come previsto dalla circolare Gabrielli, e pertanto ha dichiarato di non poter esprimere il proprio parere in merito. Quindi non ha rilasciato il parere dicendo: non avete presentato, non ci avete dato i documenti tali da poter esprimere un giudizio. Così come hanno fatto per molte altre presentazioni di feste. Nell'ambito della discussione con l'assessore Lugli, che era presente, ai tecnici, ha dichiarato in via informale e senza entrare troppo nei dettagli di quanto richiesto, che per poter avere un parere l'organizzatore della manifestazione deve presentare tre documenti. Uno, un elaborato tecnico in planimetria, quindi non un disegno fatto da qualsiasi persona, relativo all'area dove si svolge la festa, con tutte le indicazioni di misure strutturali e tecniche relative all'organizzazione dell'evento. Secondo documento, un elaborato elettrico in planimetria e relazione relativa a tutti i tipi di impianti previsti, quindi l'elaborato di impiantistica. Terzo, la relazione, quindi la parte più discorsiva, che mette in evidenza tutti gli aspetti di ordine pubblico. Quindi c'erano da presentare questi tre, ci sono in futuro sempre da presentare questi tre documenti. E anche in quel caso, che noi non avevamo fatto. Dati i tempi strettissimi per produrre tali documenti e la necessità di ottenere comunque un'altra seduta della commissione e il successivo necessario sopralluogo da loro richiesti, venerdì 14 luglio l'amministrazione e la Proloco hanno deciso congiuntamente di annullare la realizzazione dell'evento della Fiera di Luglio 2017, in assenza del parere positivo della Commissione della Prefettura. Quindi venerdì pomeriggio il 14 è stato deciso di annullare. A seguito, e qui vado avanti nella risposta, a seguito dell'annullamento dell'evento Fiera di Luglio, il sindaco e responsabile del settore servizi al territorio, l'ingegner Falbo, si sono recati in Prefettura al fine di chiarire con la commissione di vigilanza l'iter amministrativo per rispondere agli adempimenti necessari allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Praticamente cosa è successo? Noi abbiamo deciso a questo punto di annullare. E con un'intenzione che ho anche espresso nelle interviste che mi ha fatto un giornale locale su questo tema, di dire che non ci vogliamo più assumere la responsabilità, ma che gli altri enti e istituzioni dello Stato non possono abbandonare troppo i comuni, che sono poi quelli che sono sempre in prima linea per l'organizzazione di tutto quanto. Quindi la sottoscritta ha parlato col prefetto e richiedendo un accompagnamento, un presidio, una presenza della prefettura nell'accompagnarci a capire come fare per presentare, per ottenere i pareri favorevoli per le iniziative organizzate direttamente dal comune / Proloco, ma anche per le iniziative organizzate da privati. Quindi siamo stati invitati, poi adesso quando andrò avanti a leggere, siamo stati invitati, ma noi avevamo già annullato, quindi per il futuro l'abbiamo fatto, siamo stati invitati dalla prefettura a un incontro chiarificatore. Diversi sindaci, alcuni altri sindaci, sapendo di questa cosa dalla prefettura, mi hanno chiesto poi a Campogalliano, visto che l'aveva chiesto a noi, di poter assistere anche loro a questo momento formativo della prefettura, e abbiamo assistito, dopo aver insistentemente chiesto di poter rimanere in commissione, abbiamo assistito anche a questa commissione dove la prefettura e anche la questura davano il parere ad alcune altre richieste di manifestazioni, fra cui Radio Brunestate, ad esempio, che ovviamente è di tutt'altro genere rispetto alle nostre fiere, ma anche di altre manifestazioni. Da questo incontro è emerso che mancano ancora a livello nazionale delle linee guida che possano differenziare le manifestazioni pubbliche in funzione della tipologia e del numero di persone. Quindi non hanno ancora fatto questa differenziazione. La commissione prefettizia accetterà e visionerà solo le pratiche complete della documentazione tecnica che risponda alle indicazioni della direttiva Gabrielli, e in sede di verifica e controllo valuterà se il grado di approfondimento tecnico raggiunto risulta sufficiente ad esprimere un parere. Terzo, la commissione di vigilanza proverà a fornire ai comuni questo l'abbiamo richiesto noi a gran voce, proverà a fornire ai comuni dei modelli o schemi tipo da seguire per la presentazione della documentazione non appena disponibili, che però per adesso non ci sono ancora, quindi non li hanno ancora fatti. Cioè, gli abbiamo detto, bisogna diffondere le buone prassi. I comuni, tutti i comuni, ogni comune è più avanti o più indietro riguardo a tutti la tipologia di servizi che si offre alla cittadinanza, dalle case protette alla scuola, alle politiche giovanili, alle feste, agli atti amministrativi, agli affari generali, a tutto quanto. Noi abbiamo detto, bene, se qualche comune, perché in passato ha fatto delle, ad esempio, poi lo dirò, ha fatto delle manifestazioni di un certo tipo, richiamando un certo numero di persone, facciamo un esempio perché me l'ha detto il sindaco di riferimento, il comune di Maranello, organizzando già da qualche anno la Notte Rossa, è già in grado di produrre un certo tipo di documentazione, perché la prefettura gliel'aveva chiesto in anticipo negli anni scorsi, perché è una manifestazione di un certo tipo. Alcuni comuni, soprattutto i più piccoli, ma non tutti, come Campogalliano, non aveva mai finora avuto la necessità di produrre questa documentazione. Quindi lo vorrei dire chiaramente, non è che non siamo bravi e che finora abbiamo fatto le cose non in regola, è che per le feste che organizza il comune di Campogalliano non ci era mai stato richiesto dalla prefettura un approfondimento di documentazione come invece richiedono per Radio Brunestate o per, senza parlare del concerto di Vasco, voi capite che è tutto un altro genere, ma semplicemente una manifestazione paesana di un comune casomai un po' più grande, che però, o anche piccolo di noi come noi, o anche più piccolo, che però organizzi. Se il comune di Campogalliano avesse organizzato negli anni scorsi un concerto di un cantante famoso, ci avrebbero chiesto un certo tipo di documentazione. Noi non l'avevamo mai fatto perché non avevamo mai avuto la necessità. Però per le feste che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre gli organizzatori delle feste hanno sempre fatto le cose con un grado di sicurezza che era assolutamente adeguato, insomma. Non è che scusate, si può accendere una luce che non vedo più niente. Grazie. La mancanza di linee guida mette in difficoltà la commissione nell'esprimere pareri e nel trattare manifestazioni diverse con modalità diverse. Cioè, la prefettura ci ha detto, finché qualcuno a livello nazionale non ci darà i criteri un po' più precisi, noi stiamo dalla parte di sicura di come responsabilità la prefettura. Quindi in questo momento fa fatica a dare, però qualcuno l'ha cominciato a dare, dei pareri favorevoli. Per quanto riguarda soprattutto l'ultima parte della domanda della interrogazione, cioè che cosa vogliamo fare in futuro, l'amministrazione comunale di Campogalliano intende mettere in campo le seguenti azioni. Allora, incontri con le associazioni al fine di Campo Gagliano, che fanno feste, che fanno manifestazioni, al fine di fornire loro tutte le informazioni e i materiali, quando sono disponibili, utili alla predisposizione, in linea con la direttiva Gabrielli, delle richieste e delle autorizzazioni. In tal proposito si precisa che abbiamo già fatto e tenuto la prima riunione con le associazioni di Campo Gagliano, ce n'erano anche un buon numero, in data 25 luglio. Altra cosa, individuare le possibili aree da attrezzare adeguatamente per lo svolgimento di piccole manifestazioni comunali o di associazioni, cioè, visto che non abbiamo la documentazione necessaria da presentare alla prefettura, abbiamo detto che da adesso in poi, in base anche alla tempistica delle feste organizzate dal comune o da altri, cominciamo a mettere in regola, secondo la nuova circolare, le varie parti del paese, partendo ovviamente da quelle più utilizzate, le piazze, le vie del centro, zona laghi, eccetera eccetera, soprattutto quelle dove ci sono quelle organizzate dal comune. Quindi pian piano l'intenzione è quella di metterle, di preparare tutta la documentazione. La verifica delle aree oggetto di manifestazioni per gli eventi comunali, al fine di predisporre tutta la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, nonché utile ad attuare gli interventi di adeguamento eventualmente necessari, cioè soprattutto, per semplificare, le aree dove facciamo le manifestazioni come comune. Poi anche predisporre delle documentazioni utili alla realizzazione degli eventi, in particolare la realizzazione descrittiva, il piano di sicurezza e la gestione delle emergenze, con anche l'indicazione di un responsabile delle emergenze, degli scenari di emergenza e la relativa gestione, le planimetrie tecniche e degli impianti, secondo i dettagli richiesti dalla direttiva Gabrielli, e le certificazioni. Queste relazioni descrittive e planimetrie dovranno, lo elenco solo per dare un'idea di quello che bisogna fare, senza però volere buttare nel pessimismo più assoluto gli ascoltatori e anche le associazioni, perché ce la faremo a fare queste cose. Bisogna individuare le aree delle manifestazioni, la loro capienza e le aree di soccorso, individuare i varchi di accesso e di deflusso, prevedendo percorsi separati, regolare e monitorare gli accessi, prevedere sistemi di rilevazione numerica degli accessi al fine di garantire il rispetto della massima capienza, che basta poi uno che conti con un braccialetto qua e dai un braccialetto alle persone, cioè non è che ci serve l'impianto elettronico, indicare i piani di emergenza e antincendio con l'indicazione delle vie di fuga, e poi in relazione all'estensione dell'area indicare la suddivisione in settori con previsione di corridoi centrali e perimetrali, prevedere steward preparati per l'assistenza al pubblico, prevedere sistemi di diffusione sonora e visiva utili a gestire le emergenze, insomma sto riprendendo i punti iniziali, e offrire adeguate informazioni sulle vie di fuga, prevedere adeguata assistenza sanitaria, cosa che facevamo anche di fatto già anche, con l'individuazione delle aree e i punti di primo intervento, fissi e mobili, nonché l'indicazione, si va nelle aree, l'indicazione di dove ci sono i punti di accoglienza specialistica. Un'altra risposta che chiedeva questa interrogazione era se l'iter di questa fiera di luglio è stato diverso dagli altri, allora, da parte della prefettura. L'iter autorizzativo della fiera di luglio non si è differenziato da quello di altri comuni, e si precisa anche che alcuni enti, lo sapete, avete letto sui giornali, hanno annullato gli eventi in programma o hanno altri ridotto per il mancato ottenimento del parere della commissione o per il parziale ottenimento. Altri comuni non hanno annullato gli eventi, come dicevo prima, o perché avevano ottenuto l'autorizzazione dalla commissione prima dell'entrata in vigore della direttiva Gabrielli, ad esempio il nostro Tienanmente, che è andato avanti perché è finito il 16 luglio ma è partito il 16 giugno, cioè metà giugno, o perché, pur non avendo ottenuto il parere positivo della commissione, qua lo dobbiamo dire, hanno deciso ugualmente di autorizzare gli eventi. Ricordo che il parere favorevole, cioè il parere della prefettura, della commissione, non è vincolante, quindi se non c'è non si trasforma in divieto di fare la festa. Dice che non danno il parere, però io dico che all'interrogazione non si risponde, ma vi invito a riflettere sul fatto che, ripeto, mentre anche prima ci prendevamo la responsabilità tutta noi, perché la commissione era interna, però prima la prefettura delegava i comuni. Adesso che non li delega più, e nel caso in cui non dia il parere favorevole, io mi chiedo perché un amministratore, dei tecnici del comune o dei volontari, e guardo i Marinaldi che è presente come presidente della Proloco o di tutti gli altri tipi di associazioni, perché si debbano prendere una responsabilità di organizzare un evento quando una legge italiana, per adesso non precisa ma già esiste, e fa sì che la nostra prefettura di Modena, io non so delle altre prefetture, non dia il parere favorevole. D'accordo? Noi abbiamo scelto di dire, potevamo dire, lo facciamo lo stesso, alla fine la responsabilità che di fatto ci prendiamo è quella che ci prendevamo gli altri anni, tranne che poi se succede qualche cosa la prefettura dice: ma io vi avevo detto, non vi avevo dato il parere favorevole perché c'erano degli elementi non di sicurezza. E sottolineo che, ed è una cosa che abbiamo anche detto, che ho voluto anche dire al prefetto, il tema culturale di Campogalliano per quest'anno e anche per il prossimo è quello della legalità, che non è legalismo, quindi non è quello di appendersi a un cavillo, quindi senza entrare in questo, però dobbiamo, ma vogliamo anche essere i primi come amministratori a rispettare le leggi e se riteniamo che non siano fatte bene, combattere e farci ascoltare anche dagli enti, dalle istituzioni più alte nella gerarchia di noi, cioè tutti, perché il Comune è l'ultimo, e batterci per farle cambiare se lo riteniamo necessario, così come stiamo facendo in questo caso, ribadendo che, e mi fa piacere che il gruppo centrosinistra insieme per Campogalliano lo dica e lo espliciti nell'interrogazione, condividiamo lo spirito di Gabrielli quando ha scritto questa legge, cioè il fatto dell'assunzione della divisione, cioè possibilmente di una migliore possibile definizione di chi ha la responsabilità, perché poi siamo i primi, tutti quanti, cittadini per primi, quando succede qualche cosa, ad andare subito a dire: ma chi è stato a fare, chi è responsabile di quello che è successo. Quindi questa legge dovrebbe aiutare a capire chi è la responsabilità, ma anche, e questo è ancora più importante, garantire un maggiore livello di sicurezza di tutte le nostre manifestazioni a cui poi la gente partecipa. Vero è che siamo anche consapevoli del fatto che una sicurezza totale al 100%, che non succeda niente, non ci potrà mai essere. Qualcheduno l'aveva definito, c'è sempre l'imponderabile, non si può prevedere tutto, però quello che si può prevedere va previsto. Quello che chiediamo però con forza è che quando vengono fatte queste leggi si vada un po' più nello specifico e si tenga un po' più conto della realtà, definendo in questo caso dei criteri diversi, lo ripeto ancora una volta, per il concerto di Vasco Rossi, la grande manifestazione e davvero la festicciola di paese con qualche tavolo e un palchetto di 2 metri dove qualcuno suona. E così faremo, abbiamo deciso, è stata una scelta molto dolorosa quella di annullare questa manifestazione. L'intenzione però è quella di lavorare con noi come comune, come abbiamo detto, ho cercato di spiegare anche nello specifico, ma anche di portare tutte le associazioni di Campogalliano a far sì che ci si riesca insieme, che si riesca ad ottenere questo parere. È chiaro che però va fatto in modo diverso, perché non è possibile chiedere un certo tipo di sicurezza, diciamo, o comunque non di sicurezza ma di azioni per una festa molto piccola, fatta casomai esclusivamente da volontari, fatta da enti che sia il comune ma che siano enti privati molto piccoli, che non possono neanche solo sostenere un certo tipo di spese. E la volontà è quella di non fare, possibilmente, poi non lo so se nel prossimo futuro, quindi nelle prossime feste, si riusciranno, che sono anche tutte di privati, di soggetti privati, se si riusciranno a organizzare subito. L'augurio è quello che ci si riesca e il comune dà massima disponibilità ad aiutare nell'organizzazione. E di sicuro con un po' di tempo davanti ci si riuscirà a adottare delle cose che richiedono, delle azioni che richiedono, che a sentirle dire così possono anche spaventare, ma nella realtà, come anche qualche parrocchia, qualche associazione sportiva, altri tipi di associazione stanno già facendo, in realtà basta solo mettersi lì a pensare e a fare delle azioni che sono anche materialmente abbastanza semplici. Ho visto in questi giorni l'ingegner Falbo soprattutto mi sta facendo un po' di report di fotografie di feste, le vie di fuga, abbiamo visto che ci sono dei cartelli semplicemente stampati con una stampante, plastificati con scritto via di fuga. Gli impianti possono essere impianti molto semplici, quindi è ovvio che come ci diceva la prefettura i gradi sono diversi di azioni, però ce l'ha detto informalmente, quindi noi pretendiamo che ci diano una mano nell'organizzarli però e nel dirci un po' meglio quello che dobbiamo fare. Guardo se ho risposto a tutto, ma direi di sì. Con chi? Abbiamo fatto anche questo, l'assessore Leone mi stava dicendo che è stato già fatto un altro incontro a Campogalliano con le associazioni del Comitato Laghi che si occupano dei laghi perché che hanno una specificità diversa rispetto ad altri tipi di associazioni, quindi si stanno già radunando e organizzando sempre con la